Il radiogiornale.
Bombe sull'Iran, bombe dall'Iran verso le basi statunitensi nell'area del Golfo, bombe anche in Libano. Non cala l'intensità della guerra israelo-americana in Medio Oriente. Gli ultimi aggiornamenti dal Libano con il nostro inviato. A Basilea, città 10.000 voti espressi elettronicamente non potranno essere conteggiati a causa di un problema tecnico. In Ticino torna a far discutere il rilascio d'acqua dalle dighe. Ci sono novità in Valmorobbia. La battaglia decennale dei pescatori potrebbe dunque presto trovare fine. Sport, hockey su ghiaccio, la sconfitta del Lugano condanna i play-out l'Ambri Piotta nonostante la vittoria sul Berna. Nel calcio, passo falso del Lugano, battuto in casa da Lucerna. Domenica 8 marzo, tanti auguri a tutte le donne in ascolto e ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, in apertura c'è ancora la guerra scatenata in Medio Oriente da Israele e Stati Uniti. Ancora intensi bombardamenti sull'Iran, come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump, che poi, lo sentirete nel corso del radiogiornale, ha anche detto altre cose, altri particolari, soprattutto per quel che riguarda un'ipotesi di intervento di boots on the ground, come si dice in questi termini, di soldati, di scarponi sul terreno, e lo sentirete poi dopo la fine del primo servizio con il nostro corrispondente. Comunque, in risposta sono proseguiti gli attacchi iraniani contro le basi americane nei paesi del Golfo, e questo nonostante il presidente iraniano avesse detto di voler risparmiare i paesi vicini per concentrarsi su Israele. Israele, che è anche impegnato in una nuova offensiva contro il Libano, iniziata lunedì dopo che il partito sciita Hezbollah ha sparato razzi contro Israele, trascinando così il paese di nuovo in guerra. I caccia israeliani continuano a colpire Beirut e altre parti del paese. Si contano già quasi 300 morti e decine di migliaia di nuovi sfollati. A Beirut troviamo il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Una giornata scandita dai missili di Israele, soprattutto nel sud del Libano, ma anche al confine con la Siria, nella valle della Bekaa. E da lì arriva il bilancio più pesante di queste ore, con oltre 40 persone uccise la notte scorsa dai soldati israeliani che hanno addirittura tentato un'incursione arrivando in elicottero prima di essere poi costretti alla ritirata. Ecco, ma ai quasi 300 morti di questo bilancio vanno aggiunti centinaia di migliaia di sfollati interni. Io l'ho visti accampati qui nelle strade di Beirut. Ieri sera ho visto davanti a me intere famiglie con bambini dormire per terra in un parcheggio nel centro città accanto la grande moschea, persino sulla corniche, il lungomare della capitale. Le scuole che sono usate come centri di accoglienza sono strapiene, non bastano più, si sta preparando lo stadio. Lì ho incontrato il governatore di Beirut, mi ha detto non lasceremo nessuno senza assistenza, ma certo si tratta di un'emergenza umanitaria complessa. Questi sfollati arrivano dal sud, dove è più intensa l'operazione militare di Israele, ma anche in gran parte dal quartiere di Dahia, che è quella che chiamiamo la roccaforte di Hezbollah. Di fatto è un'area residenziale densamente popolata nel sud di Beirut. Per osservarla basta salire sulla collina di Babda, che è una specie di balcone naturale, si vedono letteralmente, mi è capitato l'altra sera e anche ieri, i missili israeliani colpire i palazzi. Poco fa l'esercito di Israele ha emanato un nuovo ordine di evacuazione per questa zona di Beirut in vista di una intensificazione degli attacchi.
Emiliano Boss da Beirut, dal Libano, e come vi abbiamo annunciato prima, Donald Trump in serata ha detto di non avere deciso quanto durerà la guerra in Iran. Senza definire una tempistica, il capo della Casa Bianca si è limitato a dire whatever it takes, tutto il necessario. E secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, Trump ha ribadito che gli Stati Uniti stanno vincendo contro l'Iran e non ha risposto direttamente a chi gli ha posto la domanda se soldati statunitensi potrebbero essere impiegati sul territorio iraniano, limitandosi ad affermare che potrebbe succedere se vi fossero ottime ragioni. E ancora Donald Trump, a tal proposito, a proposito di un'operazione militare terrestre in Iran da parte degli Stati Uniti, ha dichiarato di non volere che i curdi entrino sul territorio iraniano. E poco fa invece l'inviato per il Medio Oriente dello stesso presidente Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato di avere comunicato alla Russia di non inviare assistenza e informazioni su possibili target statunitensi all'Iran. Nella giornata appena trascorsa, il presidente ucraino Zelensky, che da 4 anni, lo ricordiamo, riceve armi e intelligence da parte degli Stati Uniti e degli altri paesi della NATO per difendersi dall'aggressione russa, ha dichiarato di ricevere rapporti che indicano che Mosca sta fornendo intelligence al regime iraniano per aiutarlo a pianificare gli attacchi contro gli americani. Dall'interno 10.000 voti potenziali espressi per via elettronica probabilmente non saranno conteggiati oggi, domenica, a Basilea Città. Come hanno fatto sapere le autorità basilesi e la Cancelleria federale, all'origine della misura vi è un problema tecnico. I voti a rischio sono in stragrande maggioranza espressi da svizzeri all'estero, ci racconta la vicenda Johnny Canonica.
La causa del problema non è ancora chiarita definitivamente, si sa che riguarda il sistema necessario a decrittare i voti espressi elettronicamente, per intenderci ad aprire l'urna elettronica. Il disguido tocca potenzialmente 10.300 persone residenti all'estero e 30 persone che, a causa di una disabilità, hanno il diritto di far ricorso all'e-voting. Non tutti loro hanno votato, ma circa 2.000 sì. L'esecutivo basilese ha invitato queste persone, se possibile, a riesprimere la propria preferenza per corrispondenza o a recarsi al seggio. Le autorità del cantone hanno espresso rammarico per l'accaduto. Attualmente, con l'aiuto della Posta, che gestisce il sistema di voto elettronico, il cantone sta cercando soluzioni per aprire l'urna. Si presume tuttavia che il problema non potrà essere risolto in tempo per lo svolgere dello spoglio. Quel che per contro è certo è che il disguido riguarda solo l'urna elettronica di Basilea Città. Gli altri tre cantoni che stanno sperimentando il sistema non hanno avuto problemi. Eventuali ripercussioni dei risultati di Basilea Città sui risultati della votazione federale potranno essere valutate quando domani saranno disponibili i risultati di tutti i cantoni e per tutti gli oggetti in votazione. Nel caso in cui lo scarto fosse inferiore al numero di voti espressi elettronicamente a Basilea Città, non è da escludere che su questo non conteggio dovranno esprimersi dei tribunali.
3.000 persone hanno risposto all'appello del collettivo vodese dello sciopero femminista e sono scese ieri in piazza a Losanna per manifestare contro le guerre imperialiste. Le proteste si sono svolte in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, che cade oggi, come abbiamo annunciato in apertura, l'8 marzo, domenica. Tra le richieste delle dimostranti figuravano maggiori mezzi per il sistema sanitario, servizi pubblici e per la prevenzione delle violenze sessuali, come pure più posti negli asili nido e la fine delle politiche di austerità. Un uomo di 33 anni ha perso la vita ieri mattina in un incidente stradale a Eschulzmatt-Marbach, nel canton Lucerna, causato da un'altra vettura che stava effettuando un sorpasso. 4 persone sono rimaste inoltre gravemente ferite. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, un automobilista avrebbe sbandato dopo una manovra di sorpasso, scontrandosi con un'auto che procedeva correttamente in senso contrario. In Ticino, ora, perché è ad un passo dall'essere risolta l'ormai decennale questione legata al deflusso residuale della Morobbia. Da diverso tempo, infatti, la Federazione Ticinese dei Pescatori accusa l'AMB, l'azienda multiservizi di Bellinzona, che gestisce la centrale idroelettrica, di rilasciare troppa poca acqua, cosa che danneggerebbe la fauna ittica del fiume. Ma qualcosa, appunto, sta per cambiare, come ci racconta Marcello Ierace.
L'acqua rilasciata dalla centrale elettrica della Morobbia è troppo poca. Sono oltre 10 anni che i pescatori ticinesi portano avanti questa battaglia. Il perché ce lo spiega il loro presidente, Urs Lückinger.
L'equazione è molto semplice. Più acqua, più pesci. Meno acqua, meno pesci. Quindi questi rilasci dovuti per legge favoriranno sicuramente uno sviluppo migliore di quello che è stato fino adesso, ovvero molto povero.
Sì, perché la situazione è arrivata da poco ad una svolta. L'azienda multiservizi di Bellinzona ha raddoppiato il rilascio di acqua in questi ultimi giorni, dopo che a fine 2025 gli uffici federali già avevano dato una prima approvazione di massima ad un progetto che porterà presto il rilascio a quota 330 litri di acqua al secondo, ovvero quanto richiesto da anni dai pescatori. Un progetto che, come ci spiega il direttore di AMB, Mauro Suà, era stato presentato a Cantone e Confederazione fin dal 2022.
Abbiamo avuto un incontro recentissimamente con i due dipartimenti del territorio e delle finanze, presentato un progetto esecutivo per il quale noi nel giro di 9 mesi possiamo veramente sanare completamente la situazione in maniera definitiva, rilasciando i deflussi minimi alla diga. Aspettiamo soltanto questo ok per poter procedere.
Per la soddisfazione di Lückinger e dei pescatori ticinesi.
La soluzione ci soddisfa, anche se comunque rimane un po' l'amaro in bocca, in quanto abbiamo dovuto aspettare più di 10 anni per avere quanto doveva essere dato da subito.
RG24, ora lo sport con Paolo Laurenti.
Partiamo dall'hockey che ha emesso tutti i verdetti praticamente e dalla sconfitta del Lugano che ha così condannato l'Ambri Piotta ai play-out. Questo appunto è il verdetto principale del penultimo turno di regular season ai bianco-blu. La vittoria per 4-1 sul Berna con reti di Isacco Dotti, Haim e doppietta di Jolie non è quindi bastata visto il 2-1 all'overtime del Kloten su un Lugano alla quarta sconfitta in 5 partite. Gol della bandiera siglato dal finlandese Kupari al primo sigillo in bianconero. In Casambria ci si consola dunque con la bella prestazione, anche se è una spiacevole consolazione, come conferma Isacco Dotti.
È una vittoria molto amara, sono delle emozioni strane da vivere, peccato, c'era tutto lo spogliatoio che per una volta tifava a Lugano, è una cosa veramente strana. Niente, adesso sappiamo qual è il nostro destino e sicuramente le prestazioni che abbiamo alle spalle delle ultime partite stanno andando nella giusta direzione per portarci adesso al momento che conta davvero.
Rendimento in netta flessione per il Lugano che ha ancora una partita per migliorare il morale e prepararsi al meglio ai playoff. Sentiamo Lorenzo Canonica al rientro dopo 8 partite.
Siamo in questo punto perché ce lo siamo meritato, quindi dobbiamo andare a vincere la prossima partita e vogliamo concludere al meglio per poi avere un buon feeling, una buona mente per arrivare alla prima partita dei playoff.
Mentre ai play-out sarà quindi Ambrì contro Ajoie, il Lugano ha perso intanto il quarto posto, scavalcato dalla Ginevra, vittorioso sulla Ajoie 6-2, poi Bien-Langnau 5-1, Seelender ai play-in, mentre Bernesi in vacanza come il Kloten, e poi successi esterni del Rapperswil 3-2 all'overtime sullo Zugo, quello del Davos a Zurigo 2-1 e della Losanna, ufficialmente ai play-off, a Friburgo per 4-3. Calcio, passo falso del Lugano che in casa è stato battuto dal Lucerna 3-1 di Del Croix, la rete del momentaneo pari bianconero. Lugano che in caso di successo del Basilea San Gallo potrebbe venire raggiunto in classifica proprio dai renani, quindi il piazzamento europeo è tornato in bilico. Contrariato il centrocampista Anto Gjørgić.
Abbiamo iniziato bene, dopo abbiamo perso un po' la controllo della partita, abbiamo perso troppe palle, anche i gol che abbiamo preso troppo facile. Fa veramente male perché volevamo vincere per fare pressione su San Gallo e Basilea, però è così, dobbiamo continuare, dobbiamo migliorare tante cose.
Nelle altre due partite 1-1 tra Sion e Winterthur, ha tornato la vittoria il Servette che ha battuto 2-1 lo Zurigo. Pareggio rimonta dopo essersi ritrovato sotto 3-1 per il Bellinzona che è tornato a muovere la classifica grazie al 3-3 strappato nella finale in casa del Ville. I Granata si portano così a meno 7 dal penultimo posto occupato dall'Étoile Carouge. Svizzera, punteggio pieno nel cammino di qualificazione ai prossimi mondiali femminili. Le rosso-crociate hanno superato in trasferta Malta 4-1, reti firmate da Benet, Lehmann, Fölmli e Cillag. In Italia 2-2 tra Atalanta e Udinese, mentre Juventus-Pisa 4-0. Tennis, debutto riuscito a Indian Wells per Belinda Bencic, che si è imposta sulla qualificata australiana Hunter 6-3-6-2. Nel basket i Lugano Tigers hanno conquistato la quarta vittoria stagionale battendo Neuchâtel 79-77, abbandonando così l'ultimo posto in classifica e rilanciando le ambizioni playoff. Brutta figura invece della Spinelli Massagno, surclassata a Ginevra per 119-56. Prima di chiudere ricordo il primo Gran Premio stagionale di Formula 1 che scatterà alle 5 ore elvetiche in Australia con Russell su Mercedes in pole position.
Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, domenica 8 marzo. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna e sul Giura rovesci isolati. Le temperature minime comprese tra 0 e 6 gradi circa, le massime saranno comprese tra i 15 e i 18 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito internet rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Davide Perruconi, regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.